gallo del pollaio.
Cristiano!
Oh, ma oggi sei tornato di nuovo al tuo urlo. Hai perso l'eleganza?
Sì, ho perso lo charme, perché vedi, ogni tanto ti vedo, ogni tanto ti vedo, ogni tanto no. Questa roba entra, esce, a un certo punto basta.
Hai detto, basta, almeno se lo urlo, siamo sicuri che non sono tra le nuvole.
Siamo sicuri che Chris ci segue con attenzione, ci segue con la sua, come si può dire, accortezza tipica di quando siamo in diretta. Cosa che
ecco,
oggi
che non sempre invece c'è, perché qualche volta, anche se sono in trasmissione, sono tra le nuvole.
Io sono sempre tra le nuvole, anche in trasmissione.
È giusto così.
E quindi è così.
Ma allora, ma raccontami un po', io ho sentito che tu sei andato a fare qualcosa di stregoneria questo. Cioè,
no, non chiamarla così, se no la fondatrice, che ormai è defunta nel 94, ma è proprio ieri l'abbiamo commemorata, la grande Giuditta Dembeck, scrittrice di Torino Città Magica, abbiamo fatto il WESAC.
Ah, ok.
Che vorrebbe dire maggio.
Quindi non è una gara di rally. Tu appena mi hai detto WESAC sembrava
una meditazione tibetana che si fa sul monte dell'Himalaya ogni prediluvio di maggio, proprio perché tutte le religioni del mondo si uniscono. Io ho detto il Padre Nostro davanti a una grande platea e preghiamo per la pace, ma ci sono anche degli oratori. Ieri si è parlato con Massimo Citro di vibrazioni.
E ci racconterai il resto subito dopo la prima canzone.
Ecco, grazie.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E quindi niente, Chris. E quindi niente. Abbiamo messo bello. Anche Gino Paoli. Finalmente
sì,
l'abbiamo.
Una bella canzone che io volevo già mettere da tempo, del 66, che praticamente ha l'arrangiamento in questa base dal grande Ennio Morricone, che ha fatto anche Se telefonando.
Ma mi sembra che forse siamo in tema, eh?
Oh, stiamo, sì, stai citando il tema che del abbiamo giorno. Oggi, sì, perché oggi abbiamo un mio grande amico, ma soprattutto nella scena torinese, un grande compositore e arrangiatore che è al cognome anche del cioccolato, della buona gelateria, Sandro Fiorio, detto Sant. Ragazzi, un applauso e benvenuto Sandro.
Grazie, grazie Chris. Grazie per
Buongiorno.
Grazie.
Dai, noi siamo attrezzati molto bene, molto molto bene.
Allora Sandro, facciamo una piccola carta d'identità di chi sei, di come sei nato, la tua passione per la musica. Definiamo un arrangiatore che di solito è citato nei dischi, nelle copertine, ma non è mai in primo piano come un artista, che però aiuta alla completezza di un album per un artista, giusto?
Allora, carta d'identità, devo includere anche l'età?
No, era un modo per dire presentati bene con la tua figura.
Io sono un musicista, per sintetizzare diciamo la mia professione. Ho studiato inizialmente la chitarra come strumento principale, ecco. E poi proprio nel momento in cui la musica è diventata qualcosa di più che studiare uno strumento, e devo dire che per quanto riguarda la composizione è stato un po' sempre, perché lo scrivere canzoni per me è sempre stata un'esigenza proprio umana di sopravvivenza. Allora ho iniziato, avendo anche un pianoforte in casa, suonato e studiato da mio fratello, a mettere le mani sul piano, perché poi quando scrivi e quando arrangi, avere anche questa interfaccia, diciamo così, è importante. Quindi suggerisco, se devo subito dare un suggerimento a chi ha voglia di fare musica e produrla, saper suonare uno strumento è utile, direi necessario, assolutamente.
Anche se io ho sentito dire che buona parte dei compositori, cioè buona parte no, però si può, mettiamola meglio, si può riuscire a diventare compositori anche senza saper suonare effettivamente uno strumento grazie alla conoscenza delle regole della musica. Si sì. Riesce o è più una teoria ma non una pratica?
Sulla composizione sì, nel senso che se hai un gusto melodico che magari hai maturato attraverso anni di ascolti, anche una naturale abilità, no? Innata, che però non è mai sufficiente, ok. Io lo dicevo, nel momento in cui vuoi arrangiare, infatti ne parlavo non solo come strumento per suonare il pianoforte, ma come interfaccia per avere, diciamo, qualcosa su cui poi realizzare gli arrangiamenti, quindi le parti di piano, ma anche di archi, di synth, ritmiche. Ormai ecco, è uno strumento che poi ti dà un controllo diverso su quello che stai facendo.
Rispetto alla chitarra, ovviamente, o rispetto
in generale? Perché
proprio...
sappiamo tutti come è fatto un pianoforte, hai davanti agli occhi tutti questi tasti, tutta questa possibilità che visivamente è molto più facilmente raggiungibile. La chitarra, per come è costruita, è un po' più ostica. Poi io sono un chitarrista, quindi sono innamorato della chitarra.
Va bene, ok, diciamo spezziamo una lancia a favore del pianoforte, nonostante io comunque preferisca la chitarra, mettiamola così, maniera.
La chitarra è lo strumento, diciamo, dell'intimità, c'è un contatto fisico che il pianoforte non ti può dare, almeno. Cioè, ce l'hai proprio appoggiata sul corpo. Prima si parlava di vibrazioni, sì. Le vibrazioni le senti sul corpo e quindi è un dialogo.
Infatti non è detto che da settembre nel nuovo anno da questo signore voglia iniziare le lezioni.
Addirittura, Chris,
è una notizia,
un'avventura.
personaggio. Andiamo a prendere la chitarra assieme, come hai fatto con qualcuno, eccetera.
Verrà il giorno in cui Chris spaccherà la chitarra sul palco.
Ferdinatti, sì, quella in stile Jimi Hendrix.
Fariotti, quella da studio, no? Quella chitarra italiana,
sì, qui a Torino,
mi diceva anche il mio buon papà, la Ferdinotti.
La Ferrarotti.
Ferrarotti.
L'ho avuto anch'io una Ferrarotti.
Che qualcuno nel negozio ha detto: ma non si usano più, sono ormai in fallimento.
Bah, diciamo che ci sono tante chitarre entry level, come si dice, che possono andare bene per chi vuole iniziare a studiare uno strumento, sapendo che la chitarra all'inizio è una bella sfida per tirare fuori un suono senza deprimersi. Però su Chris conosco la sua tenacia e quindi sono sicuro che,
Ma a me basta strimpellare d'accompagnamento nelle serate, nei falò d'estate o quando dicono Pia la Fruia e Cantumne 2,
ecco, okay.
Basta arrivare lì, non voglio diventare né Segovia né Paco de Lucia.
Okay.
Allora ragazzi, adesso parliamo, quindi entriamo nel tema degli arrangiamenti. Noi abbiamo preparato un brano che da noi piace tantissimo, che ha 5-4 versioni, non mi pare?
Una marea troppe, però, sì, però noi ne abbiamo portate 3, però ce ne sarebbero altre 2.
In modo che analizzandole più che altro si capisce cosa vuol dire arrangiamento, e il buon Sandro, o Santon, il nome d'arte.
Sant.
Lo volevo fare santo, talmente bravo, che ci spiegherà. Allora, arrangiamento, no? Già la parola vuol dire aggiustare, quindi dare, ecco. Però cosa si intende un arrangiamento musicale? Perché io faccio una base e poi... che mi creano, che faccio io, che fai tu stesso, poi bisogna arrangiarla. Perché è importante l'arrangiamento?
Allora, la base che citi normalmente è quella fase in cui già c'è un arrangiamento, no? E sulla base poi registri, canti dal vivo oppure in studio. Diciamo, l'analogia comune che si fa quando si parla di arrangiamento e si cerca di descriverlo è il vestito, no? Nel senso, noi abbiamo una persona e questa persona ha, diciamo, può essere valorizzata in un modo o in un altro in base a quelle che sono le sue caratteristiche estetiche, fisiche, attitudinali. Ecco, l'arrangiamento fa un po' quello con una melodia, quindi l'arrangiatore deve capire non solo le caratteristiche della melodia e poi dare a questa melodia un vestito, ma passaggio superiore e importante, che non sempre si fa quando si è all'inizio, è quello di capire anche chi è di fronte. Quindi non devi imporre la tua visione, ma devi capire chi canterà questo brano, come meglio indossa il vestito dell'arrangiamento, perché magari a te piace fare un arrangiamento hip hop ma non ci azzecca proprio nulla con quell'artista, allora devi capire che devi andare in un'altra direzione. Quindi devi capire la direzione del brano, ma non di meno capire cosa meglio sta addosso dell'artista.
Infatti io vedo su di me, quando ti do quei lavori da fare, tu mi chiedi come lo vuoi, io ti dico con questi suoni, ti faccio addirittura sentire quella canzone perché tu ti possa orientare. E lui, in effetti, ragazzi, credetemi, è perfetto. Quindi, amici, chiamate me e vi do il contatto per lui e avrete degli arrangiamenti favolosi da Sanremo. Vi manda anche a Sanremo volendo, e di conseguenza veramente è bravo, perché sa, in base a cosa gli dite voi, lui crea al posto giusto e al momento giusto la crème della crème.
Qual è stato l'arrangiamento più difficile per te da riuscire a concordare con il cantante con cui magari si stava lavorando, o non lo so, non per forza il cantante?
Ma allora, adesso alle spalle ho un po' di anni di esperienza e quindi di situazioni come quella che tu mi stai richiedendo di descrivere. Diciamo che ho fatto una gavetta formidabile con un artista di Torino di grandissimo talento. Non sempre questo obbligatoriamente e automaticamente porta al successo, che è un'altra cosa. La qualità dell'artista, del brano, dell'arrangiamento e il successo sono due cose separate. poi ormai diciamo con le implicazioni social e come queste influiscono è ancora diverso, però rimarrei sulla parte bella, quindi sulla musica. E allora questo artista ha fatto un brano non facile, ma che ho arrangiato, sentivo parlare di 3-4, ci sono decine di versioni diverse, elettronica pure, elettronica con elementi orchestrali registrati, quindi emulazioni, poi con elementi invece orchestrali registrati, con una band acustica, rock, quindi ecco, assolutamente strade diverse che erano sempre realizzate in modo da far venire fuori le caratteristiche che dicevo prima, però con vestiti molto molto diversi tra di loro, no? Quello è stato un brano particolarmente difficile. Con un artista con cui ho lavorato, noto, che si chiama Alberto Fortis, in realtà non ho avuto problemi assolutamente, quindi i provini MIDI, quindi con MIDI vuol dire con strumenti, diciamo con suoni elettronici, diciamo genericamente, per
sì,
non
sì, essere la facciamo semplice, esatto. Per essere anche un po' sbrigativi,
esatto, e ho fatto sentire questi miei provini dove ho suonato io il basso, la chitarra, e gli sono piaciuti al primo colpo, quindi è andata bene. In quel caso non ho dovuto rifare tanto, ecco.
Ah beh, sono le occasioni migliori. Comunque si parlava di 30.000 versioni diverse. Cominciamo il nostro esperimento di oggi, Chris. Prima versione di questo artista che oramai non lo so, a un certo punto comincerà a venirci a cercare, perché gli abbiamo rotto le scatole tantissimo radiofonicamente parlando.
È positivo per lui.
Davide Van de Sfros, Pulente, Galena Fregia.
Lenta galena fregia è un fantasma in sulla veranda, barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca aperta che disnagot, tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio dorma du mala malinconia, le menga vera che in tu scanel le mea bonde fa una poesia, in questa stanza senza orologio bala la fata e bala la stria, in questo sit senza la luce che di stu cos che du malombria, sculta il vent che pica la porta, incrapa una nigula in braccio una sporta, disca il cadente un bel regal, e sa che l'è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i fulet, rampega in sul muri sul tempo del cassette, canso i vestiti quan se ripenen, ne fani ne venien, conta il bucer del ven. Candela la sta mai ferma e la se muove come la memoria, e anche il rancio la balaustra ricama il quadro della sua storia, la ragnatela di me pensi la ciappa tutto quel che riuscia, ma tanti volaga troppi pecci e le tuta de rammenda. Finestra la sbatial, ma la sa che po' me via, e istelgan la faccia lustra, come es della nostalgia. In questa stanza senza nessun, vardi lontan e se vedi in faccia, in questa stanza del nostro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Sculta il vent che picca la porta, incrapa una nigula in braccio una sporta, disca il cadente un bel regal, e sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampega in sul muri sol tempo del cassette, canso i vestiti quan se ripenen, ne fanno ne venien, conta il bucer del vento.
chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Io devo dire che comunque ogni volta che riascolto questa canzone, cioè, boh, probabilmente penso che sia una delle mie canzoni folk preferite in generale.
Sì, ma è bella in effetti. Anche io, cioè, che amo il folk, è fatta molto bene.
Quando sono stato a Mantova a vederlo dal vivo, mi ricordo che c'era tutto il teatro, no, un po' in posa, un po' elegantino, eccetera. Quando è partita questa canzone, tipo, mi sono alzato in piedi, sembravo un tifoso dello stadio che urlava dalla balconata. Veramente un deficiente. Veramente, veramente, veramente.
Prima
bello.
A microfoni chiusi, il buon Santo. Santon?
No, Sant. Sant o Sandro? Chris, Sant. Deciditi.
Sant. Oggi mi piace.
Ma va bene anche Sandro. Che...
Grazie. Sì. Amichevolmente.
Semplifichiamoci la vita.
Faceva 2-2. Sì. Ecco, lui ha capito già la tempistica, perché viene anche costruito su una tempistica. Ecco, raccontaci nella tua esperienza questa.
Ascoltavo com'era costruito ritmicamente. E, ha una, diciamo, divisione metrica, ma adesso non voglio stare qui a fare discorsi.
Ma in realtà è proprio per questo che
cioè, noi vogliamo sapere
solo per questo.
Metrica, la plebe vuol sapere qualcosa
in due, vuol dire che si sente come viene portato il tempo. 1, 2, 1, 2, cioè gira, il battere ritorna subito, quindi si avvicina quasi alla camminata, no? A questo andamento molto popolare, cioè è molto naturale il camminare, appoggiare prima un passo e poi l'altro. Uno potrebbe dire, ma il tempo in quattro è una coppia di due, sì, però la melodia si articola su uno spazio più lungo, quindi a volte il compositore decide di dare anche al musicista che poi interpreterà il brano, o lo strumentista, la capacità di capire come lo pensa questa melodia, cioè dov'è che, come si sviluppa, no? Invece in questo caso c'è questa ripetizione del due, che poi ritroviamo moltissimo anche in tutta la musica sudamericana, ad esempio, che spesso hanno brani in tempo tagliato, cioè due metà o due quarti, okay, che, e poi più o meno la stessa cosa, con una differenza tecnica da teoria musicale che adesso mi sembra veramente eccessivo.
No, noi ti ascoltiamo con piacere. Abbiamo invitato artisti, abbiamo invitato lettori di tarocche, abbiamo invitato cantanti, oggi abbiamo un tecnico che, insomma, okay. Per noi va benissimo, ti seguiamo.
Okay,
anzi,
no, perché non voglio essere, insomma, troppo pesante, diciamo, dal punto
guarda,
di vista didattico.
Guarda, se ci annoiamo troppo, a un certo punto vi faccio così.
Mexico! Ecco, così capisco.
Se ci annoiamo,
chi era questo?
Sei tu, Chris. Sei sempre tu. Non so se ti riconosci.
Mexico!
Già, perché io con la inflessione forte, forte di anni di Spagna, la Sud America è nel mio.
E quindi dicevamo,
tornavamo all'arrangiamento. Quello che ho sentito, confesso che ho sentito la prima volta questo brano adesso, gli elementi, al di là del tempo in due, c'è una prevalenza della chitarra, quindi è lo strumento principale, no? che regge ritmicamente e armonicamente il brano. Il basso appoggia proprio solo le fondamentali, o a volte la quinta, quindi una nota che fa parte della scala, e, diciamo, a distanza di quinta dalla prima nota della scala, è un modo di appoggiare comune nella musica folk. E anche, visto che ho citato il mondo sudamericano, che tanto piace a Chris, anche nel samba, appoggia fondamentale, la tonica, se siamo in do maggiore, il do, e poi appoggia sul sol, quindi la quinta nota.
Qual è l'obiettivo? Sempre dare il senso di marcia, oppure...
Il motivo è quello di dare bene la presenza sia del groove, ma anche la sensazione di dove siamo armonicamente. Quindi la fondamentale, il primo grado, ti dice esattamente dove si è dal punto di vista armonico. La quinta è l'altra nota più affine alla fondamentale, perché ne condivide tantissimi suoni armonici, che sono delle frequenze che si sono parte
del suono di ogni nota.
Tornando all'arrangiamento, si sentono anche ritmicamente quello che può essere uno shaker, una cabassa, che tiene sotto, dei percussioni ogni tanto legnose, che a volte possono anche essere fatte semplicemente battendo sulla chitarra, senza per forza avere uno strumento percussivo, un legnetto, potrebbero essere dei...
Sì, in questo caso penso che fosse, hanno proprio preso uno strumento a parte, non so se fosse
a parte che può essere una seconda incisione, perché a un certo punto si sente un solo di chitarra, un'altra chitarra rispetto alla chitarra acustica, quindi sovraincisione, per chi ci ascolta vuol dire che certo la musica può essere suonata in diretta tutti insieme, ma molto spesso si registrano degli strumenti successivamente in seconda battuta, aggiungendoli a quelli che si sono registrati prima. E poi che cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito una fisarmonica, strumento popolare per eccellenza, e un flauto verso la fine. Ecco, questo è quello che ho riconosciuto.
Ti è mai capitato, parlando della trasformazione, dell'utilizzo dei appunto due quarti o quattro quarti, eccetera, di cambiare appunto una metrica da appunto da due quarti a quattro quarti proprio per una necessità espressiva, però partendo da un brano che esisteva già, cioè che era già in quattro quarti, tu dici: ma sai cosa, te lo modifico così perché voglio ottenere, non lo so.
Allora, diciamo che mi è capitato la scelta con il progetto, un progetto che condivido con Fabrizio Griffa,
guarda caso conosco,
che si conosce. Con Fabrizio abbiamo diciamo anni fa creato questo progetto che si chiama Antica Officina dei Miracoli, una formazione molto ampia, tutta acustica, con testi e voce di Fabrizio e musica e arrangiamenti miei. Perché sto dicendo questo? Perché io negli arrangiamenti davo ai musicisti le parti, quindi ok. E quando è che mi sono trovato a fare questo cambiamento? Non tanto due quarti, quattro quarti, ma sei ottavi, tre quarti.
Ah,
che è un discorso
okay.
Un po' più complesso, perché sei ottavi è un tempo che si dice ternario, quindi ogni movimento ha tre accenti, un, due, tre, un, due, tre, ok?
Sì, il valzer, per esempio.
Ecco, no, è lì non che è... ci si confonde.
Ah, no, non è questo, mannaggia.
Il valzer è un tre quarti, quindi il valzer ha tre movimenti, uno, due, tre, ogni movimento è suddiviso in due, tipo... Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, ta, ta, ti, ta, ta.
Ok.
Mentre, quindi, ogni movimento due accenti. Forte e debole, forte e debole, forte e debole. Il sei ottavi, invece, sono due movimenti. Due accenti, macro accenti, suddivisi in tre suddivisioni. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Però, visto che il sei si può dividere, si suddivide a coppie di due, diventa un tre quarti.
Ok,
nel senso è matematica.
Ok, okay, chiaro.
Però ecco, se ottavi a volte può essere un po' più ostico da scrivere e da leggere, il tre quarti è un po' più semplice. Quindi mi è capitato di dire: ok, il pezzo probabilmente è in sei ottavi, ma lo propongo in tre quarti per renderlo più accessibile.
Ma allora, cioè, questo è un grande dilemma che mi colpisce sempre. Cioè, se ci sono queste due opzioni, cioè, perché ci sono queste due opzioni? Perché non andare direttamente sul tre quarti e lasciar perdere il sei ottavi a prescindere?
Perché
cosa
perché...
offre di più il sei ottavi?
Ma non è che offre, è che se tu vuoi creare una sensazione di tre quarti in un sei ottavi, devi andare a alterare di fatto gli accenti naturali di un sei ottavi, perché in un sei ottavi, essendo ternario, hai un, due, tre, un, due, tre, cioè l'accento forte arriva ogni tre accenti.
Ok.
Uno, okay. Due, tre, sul quarto accento hai di nuovo un accento forte.
Chiaro.
Sul tre quarti invece hai forte, debole, e sul terzo hai di nuovo uno forte, debole, quindi hai un'accentazione organizzata in maniera diversa. Questo a livello, diciamo, di default, per come è proprio creato questo metro. Però i musicisti poi cosa possono fare? Possono mettere dei segni di accentazione, che sono dei segnetti che metti sopra la nota, che dicono al musicista: ok, lo so che un sei ottavi sarebbe normalmente accentato in questo modo, ma io voglio che tu dia enfasi a quelle altre note. E quindi fai stare un tre quarti all'interno di un sei ottavi o viceversa. Ok?
Rendendo alla fin fine tutto il lavoro sui sei ottavi inutile. No, sto scherzando. Ok.
No, perché puoi anche creare, e poi, poi mi fermo, delle cose interessanti che sono degli approcci più poliritmici, quindi dove hai uno strumento che viaggia in 6 ottavi e un altro strumento che viaggia in 3 quarti. Questa modalità la troviamo in Ravel, in un quartetto dove ci sono strumenti che viaggiano in 6 ottavi e altri che viaggiano in 3 quarti, contemporaneamente creando delle poliritmie, quindi del ritmo contro ritmo. Ecco.
Okay, ok.
Nel bolero o no?
Il bolero è ancora un'altra cosa. Uh-huh. È un pezzo
che va in crescendo.
Clamoroso, e quello è diciamo, nell'orchestrazione orchestrale è proprio una cosa che bisogna ascoltare.
Lo so, io l'ho ascoltato per 100 volte durante il viaggio da Torino in Calabria nell'82 e nell'83, perché l'uomo di mia madre era appassionato e quindi me lo sono proprio studiato.
Questo è prima con Anton,
sempre,
Anton
il fonico, eccomi qua, presente.
Si parlava di... il discorso del adesso mi sono perso abbiamo fatto un discorso che
sui sassofoni
che si associava al mi sono perso il link con quello che stava dicendo lui legato al bolero.
Ecco appunto, io con tutto l'entusiasmo del mondo ho detto un 6 ottavi, il valzer no. E quindi che cos'è allora in 6 ottavi che mi potresti citare al volo come genere?
Diciamo che un blues 1 2 3 1 2 3 può avere questo tipo di e puoi, lo puoi trovare anche scritto in 6 ottavi certe volte, anche se è più una come dire, è un modo classico di descrivere qualche cosa che non viene dal mondo classico, perché il blues ha un altro tipo di modalità anche di scriverlo, no? C'è proprio un modo di rappresentare graficamente, ad esempio, il jazz o lo shuffle in maniera diversa. Però così diventa veramente un po' complicato
riuscire a spiegare. Facciamo così, allora ci appropinguiamo ad ascoltare la seconda versione,
ecco,
sempre della stessa canzone,
se
sempre
lei,
e sempre di Davide Van Desfross.
Buon ascolto.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
E un fantasma in sulla veranda, Barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca verta che ti snagut, tu mala radio sgraffigna l'aria e i pense fanno un gran casolt. Le menga fera che nel silenzio dorma du mala malinconia, le menga fera che in tu scanel, le mea bonte fa una poesia, in questa stanza senza orologio, bala la fata, bala la stria, in questo sit senza la luz, che disti cos'è tu malumbria, sculta il vento che pica la porta, incrociata.
braccio una sporta e il disco il cadento un bel regalo. Mi sa che è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet. Rampegheni in sel muri sul tempo del cassette. Caso i vestiti quan se ripenen. E fani ne venien. Conta il piacere del vento. Il quadro della sua storia, la ragnatela di me pensi, la ciappa tutto quel che rilascia, ma tanti volaga troppi pers, e le tuta del rammenda. E la finestra la sbatti al, ma la sa che può me anna via, e stelgan la faccia all'ustra, umiec della nostalgia, in questa stanza senza nessun, guardi lontan e se vedi in faccia, in questa stanza del nostro tempo, i miei fantasmi lasciano la traccia.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Purtroppo l'abbiamo dovuta fucilare questa canzone, dura troppo, è stupenda questa versione, ma mannaggia, mannaggia, mannaggia.
Extra large.
Sandro, siamo nelle tue mani.
Sì, adesso racconta.
Allora, molto diversa rispetto a quella che abbiamo sentito prima.
Ok.
Si coglie ancora di più la differenza ritmica. Prima si parlava che il brano sembrava in due, quindi molto folk. Qua l'andamento, per quello che ci sento io, e poi capisco che sia anche un discorso a volte soggettivo, io lo sento più articolato sul 4, con questo modo di portare il tempo sempre con la chitarra acustica che rimane lo strumento principale, con questo strumming, come si dice, quindi quando si strimpella la chitarra con il plettro, tecnicamente si chiama strumming. E poi cosa succede? Che si sente più avanti una batteria, però che lo snare, il rullante che ci fa sentire gli accenti, però molto basso, molto, molto dentro. C'è un sax, mi sembra un contralto da questo suono più sottile, e questo registro, il contralto ha un registro più alto rispetto al tenore, che invece riesce a avere un corpo e una presenza diversa, andare più sotto.
Può per intenderci anche... è quello più piccolino.
Quello un po' più piccolino,
per
esatto.
Per chi lo vede da sotto il palco.
Esatto, quello più piccolino. Non è quello grandissimo, che quello baritono, quello ancora più
tipo grosso. Molto più grande. Quello piccolo, proprio piccolo. Vabbè, ecco. Prego, scusami.
No, è quello. È proprio il modo di portare il tempo che è diverso, la sonorità è diversa, si sente una sorta di shuffle, che è un'accentazione tatta 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 tatta, ok, è come se fosse una terzina, 1 2 3 1 2 3, dove però non fai sentire il secondo accento, quindi se tu invece di fare 1 2 3 1 2 3 fai 1 3 1 3 1 3 1 3, si crea lo shuffle, no, con questa accentazione che poi comunque ritroviamo nella musica africana e poi nella musica diciamo dei afroamericani, inizialmente sapete, degli schiavi, ahimè, quindi di tutta quella che è la cultura africana portata a forza nelle Americhe, che diventa shuffle, diventa swing, diventa blues.
Okay. A livello di percezione, questa seconda versione rispetto all'altra, che è quella più simile alla versione originale, in realtà era una sorta di remaster che hanno fatto successivamente, o meglio una raccolta dove ci sono tutta una serie di brani, è comunque un po' diversa come versione, ma la prima che abbiamo sentito è la più simile all'originale, e poi questa. Che differenza di sensazioni hai provato, e quanto secondo te questa differenza di sensazioni è dettata dalla differenza di arrangiamento?
Ma allora, quello che sento di più evidente in questa versione è l'importanza dell'armonia, anche perché girando sul 4 io sento più chiaramente la progressione armonica. E ripeto, è una sensazione mia, non ho l'orecchio assoluto, ma ci sento abbastanza la progressione che poi possiamo ritrovare in brani tipo, che ne so, With or Without You degli U2, No Woman No Cry, Let It Be, quindi con primo, quinto, sesto, quarto come grado. Poi magari non è così, ma ci sento una progressione che è una delle progressione, cosa vuol dire? Vuol dire una successione di accordi che si susseguono e che creano un modulo armonico che ciclicamente si ripete.
Tra l'altro, roba importante, magari diciamo da sottolineare, all'interno del come si può dire, della musica, l'armonia può essere usata su più canzoni, mentre la melodia è diciamo la parte quella che può essere messa sotto copyright, mettiamola così. Questa roba è importante perché magari dire questa armonia è presente anche in quella canzone, dici ma in che senso? Cioè, scusa, si può fare? Sì,
Si può fare. È vero, è una sottolineatura giusta la tua. L'armonia non puoi dire ho inventato questa progressione armonica, no, nel senso che anche perché poi l'armonia nasce in realtà come sovrapposizione di melodie, storicamente. E così la melodia la puoi questa cosa che dici la puoi depositare, certo. C'è tanta di quella musica che stiamo ascoltando adesso, di artisti, artiste di super successo che riprendono in maniera imbarazzante melodie del passato senza nessun tipo di problema.
Vabbè, quello più o meno oramai. Guarda, quando parlo di queste robe qui, al netto del fatto che comunque magari tecnicamente diciamo sono meno preparato eccetera, però mi viene in mente la scena di The Lego Movie, quando nel film della Lego, appunto, cioè del film fatto con i Lego, che è stato prodotto qualche anno fa, sì, tutti quanti cantano questa canzone allegra, tutti contemporaneamente, tutto il giorno, sempre la stessa. Che è questa canzone che fa tipo è meraviglioso, una roba del, sì, genere, no? Ma a me viene proprio da pensare il modo in cui in realtà moltissime canzoni che noi ascoltiamo siano sempre la stessa, perché nel film è inteso come un siamo felici a tutti i costi. Mm-hmm. Invece a me viene da pensare a stiamo ascoltando sempre la stessa canzone rifatta mille volte.
Ritorna al discorso di provare con l'arrangiamento a dare vita sempre alla stessa cosa, no? È un po' quello che stiamo cercando di analizzare.
Sì. Infatti, prego,
ascoltando
Chris.
In religioso silenzio tutto, perché a me piace la musica, canto, faccio, però finalmente scopro proprio i lavori dentro il retroscena. E come dico sempre io, quando non so le cose intervengo poco, perché ascolto e non voglio dire o chiedere eresie.
No, ma tu sei anche tu un musicista.
Grazie, l'ho pagato 10 caffè prima di entrare. Comunque, ecco, invece, visto che l'altra volta in una delle nostre trasmissioni è stato un tuo passato allievo, sui mashup hai lavorato già?
I mashup, Chris, sì, o make-up o mashup?
Sì, make-up non sono
musica.
Mi veniva da dire chap-chap.
Giustamente.
Cioè, la musica che ho fatto fino adesso non richiede l'uso di make-up. Ah. quindi, no, mashup non è una diciamo modalità che mi è capitato di fare. Ho fatto molti remix, se vogliamo usare un termine che ormai definirlo moderno è anche
quasi troppo.
Esatto, però sì, perché al di là del
remake adesso si dice,
sì, beh, diciamo il al di là di tutto l'ambito pop di musica d'autore, c'è tutto un passato di musica elettronica che è durato più di 10 anni, in cui ho avuto delle produzioni di musica elettronica che hanno avuto un buon ritorno internazionale, e quindi con remix e collaborazioni importanti anche.
Ma dobbiamo fare poi allora una puntata con il Sandro compositore, non solo il Sandro, cioè a sto punto se c'è tutta questa bella roba, Chris, anzi me lo dovevi dire prima, ecco.
Ci vuole una puntata supplementare.
Mannaggia.
Le mille sfaccettature di Sandro Fiori.
Ok, buttiamoci subito nella terza versione, sì. Perché secondo me avremo ancora da dire. E poi abbiamo ancora il pezzo dell'ospite che...
Beh, un grande come me. Io sull'Italia, lui sul straniero.
E galena freccia e un fantasma sulla veranda, barbera come petroli e anche la luna me par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca aperta che disnagot, tu ma la radio scrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot. Vera che nel silenzio torma du mala malinconia, le mena vera che in Tuscanel le mea bonghe fa una poesia, in questa stanza senza orologi bala la fata, bala la stria, in questo sit senza la luce che disticos che du mar un via, sculta il vento che pita la porta, intrappa una nigula, in braccio una sporta, e ti spiega dentro un bel regal, sa che l'è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghe in sogno risolta in fa del cassette, che sei vestite quando sei ripenen, che fami ne fegne, con la sciarpa del con. Candela la sta mai ferma e la se beve come la memoria, e anche Renze la balaustra ricama il quadro della sua storia, la ragnatela di me pensi la ciappa tutto quel che riuscia, ma tanti volla che troppi pecci che le tita de rammenda. Finestra la sbatti al, ma la sa che pomea una via, e i stelgan la faccia lustra, cumi este la nostalgia, in questa stanza senza nessun, far di lontane se vedi in faccia, in questa stanza del nostro tempo, i miei fantasmi lasen la traccia, sculta il vento che pica la porta, incrapa una nigula in braccio una sporta, e gli spiega dentro un bel regal, sa che è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i furet, rampeghe nel sogno risolto in fa del cassette, canso i vestiti quando si ripenen, e vani ne venien, con la sciarpa del con.
Mi verrebbe proprio da urlare con la sciarpa del com assieme, assieme a Davide Van de Sfrost nel finale di questa canzone.
C'è il disco nei negozi?
Sì e no, si trova, boh, non lo so. Comunque Chris, siamo rientrati, ti mancano le cuffie, ti mancano solo le cuffie.
Scusate,
lo sapevo.
Il
lo
bello
sapevo.
Della diretta.
No, niente, ho sbagliato comando, mannaggia. Cercavo il tuo campione e invece niente, ho fatto partire un'altra cosa. Mai abbastanza, Chris. Mai abbastanza.
Ho un fonico io che mi guarda, invece che nessuno vuole essere il capo di nessuno, no? Invece che non dico essere alle mie ordinative.
Cosa fanno le galline quando non le guardate?
Perché detto
quello,
così
quello no, per carità di Dio.
Di tutto e di più mi fa.
Sì, sono un simpaticone. Ti è piaciuta questa versione?
Questa versione è un po', diciamo,
divertente.
Sì, mi sembra più una versione pensata per il live, per il palco, per il pubblico che salta, e quindi mette insieme un po' di elementi che abbiamo sentito in quelle precedenti, quindi ci ritroviamo un po' di strumenti che abbiamo già sentito e se ne aggiungono altri in maniera più evidente, chitarre distorte, anzi distorte abbastanza con un suono anche da hard rock, diciamo, non la distorsione pop, belle scure, pesanti, e anche il suono di batteria è molto live, giocato sui timpani, sul tamburo, quindi percussivo, cori, è proprio quel brano che immagini in un concerto con... No, in un festival.
Sì, questa è la versione da stadio, perché la canzone poi è stata utilizzata, essendo che lui canta in dialetto laghe, che è questo dialetto che si parla anche sul lago di Como, e in alcune zone della Svizzera, quello che ho capito, ci sono delle similitudini, per cui la sua musica ha funzionato anche al di fuori dell'Italia, della zona del lago di Como, eccetera. Ha realizzato questa sorta di inno, appunto, del Como. Tecnicamente dovrebbe essere proprio l'inno ufficiale, da quello che ho capito, per cui c'è anche una differenza nel testo, perché nel testo a un certo punto dice proprio con la sciarpa del Como, che è ovviamente una modifica rispetto al testo originale.
Pur essendo a Torino, diciamo città di Juventus e Torino, però accettiamo per
sì, questo. No, vabbè, ma poi quando mi fai una canzone così bella io divento anche del Como, cioè veramente sono diventato dipendente da sto brano, una roba assurda.
Vedo che proprio
è evidente, sì.
No, ma poi la roba divertente, adesso c'è un mini aneddoto che racconto e poi insomma lascio uno spazio. Ma ero a vedere Davide Van de Sfrost mentre il Como giocava con il Napoli.
Sì.
Io sono anche un po' tifoso del Napoli. E il Como in quell'occasione aveva vinto, se non ricordo male. Mm-hmm. La partita era mentre io ero a cantare l'inno del Como al concerto di Davide. Cioè, non c'è senso.
È stato, diciamo, un
mix strano.
Un sincronismo di eventi propizi. Proprio.
Straordinario. Solo l'universo può regalarci queste cose. O la stregoneria a cui partecipa Chris ogni tanto.
Ecco, infatti, che non è stregoneria,
no.
Magia bianca, sai.
Ma no, ma neanche, non è magia.
È New Age, non lo so neanche io. Comunque.
Delle tre, quindi.
Teosofia, finalmente studio dello spirito, perché la teologia è la religione, teosofia è la spiritualità.
Molto bene, delle tre versioni.
Un bel recap o preferenze?
Sì, insomma, allora, più preferenze.
Diciamo, la prima, folk puro, in due, essenziale, strumenti popolari, ok? Quindi non troppi elementi che spostano l'attenzione dal racconto, ecco. Il secondo, un po' più sofisticato, con strumenti già più sofisticati come i fiati, no? È un modo di portare il tempo non più in due ma in quattro. L'ultimo è una scelta di condivisione proprio strategica, anche per pensando a facciamo diventare questo pezzo che magari abbiamo visto avere un buon seguito più live, più giusto per coinvolgere, quindi percussioni, cori, si sente, ripeto, ho sentito la prima volta, però mi sembra di aver sentito anche un po' di fisa lo stesso, un po' di sax ci sono lo stesso, ci sono le acustiche, ci sono le elettriche, c'è
veramente di tutto.
C'è di tutto, quindi
quando al folk attacchi la presa del concorrente.
Esatto, esatto. E quindi la mia preferenza forse è ancora la prima.
Ah, colpo
perché,
di scena.
Perché è quella che secondo me è più diciamo giusta per questo tipo di brano, proprio per la sua natura, ok? Poi ha senso questo ragionamento che stiamo facendo sul si ricollega al discorso dell'arrangiamento, perché fare una cosa, perché non farla, no? C'è una scelta che è una scelta di coerenza con quello che è l'artista e la canzone, no? Un'altra scelta è una scelta strategica. Sono due modi diversi di vederla. La scelta strategica è: questo pezzo nasce così, ti veste bene così, ma ha senso nel 2026, non nel caso di questo pezzo, ma per ricollegarmi al ragionamento, dargli questo tipo di vestito che lo contestualizzi meglio. Quindi questo è un discorso che fa l'arrangiatore, quando l'arrangiatore è anche produttore artistico, cosa che mi è capitato sovente di fare. Quindi cosa vuol dire? Non solo faccio l'arrangiamento seguendo una direzione, ma scelgo la direzione, ok? Chiaramente in accordo con l'artista.
Però diciamo volta... anche con una linea commerciale, sì,
ma
no?
Anche, sì, certo, anche tenendo conto di quello. A volte, quando l'arrangiatore ha una credibilità e ha un passato, o l'artista semplicemente ha sentito dei suoi lavori, dice: questo è il pezzo, sono curioso di sentire che cosa farai.
Ah,
questo,
ok. Quello
è, è il livello di quando hai fatto un po' di cose alle spalle, quindi l'artista vuole essere sorpreso da anche dal tuo contributo.
Ok, quindi proprio hai una personalità, hai un taglio, un timbro, uno stile riconoscibile, quindi voglio vedere che cosa combini al di sopra del mio brano, sì, eccetera. Sì. Beh, non vedo l'ora di sentirli arrangiato allora Chris Galli, quando diventerà un chitarrista acclamato.
Adesso, appena incido il primo pezzo, lo ascolteremo, lo promuoveremo e dirò: l'arrangiamento è la base di Sandro Fiorio.
Va bene, grazie.
Quindi parleremo, magari lo invitiamo con questa scusa per parlarci della sua parte come compositore, e intanto commenteremo il mio primo inciso.
Ultima domanda sull'arrangiamento e poi facciamo sentire finalmente il brano che hai scelto, sì, per noi. Secondo te, nel periodo storico musicale in cui in realtà la musica dal punto di vista melodico e compositivo eccetera è principalmente in mano ai producer, quindi le figure che lavorano di più con l'elettronica e non, perché in realtà adesso stanno comparendo un sacco di artisti che lavorano con la duplice matrice, quindi acustica e elettronica, la figura dell'arrangiatore secondo te sta un po' sparendo, sta venendo messa da parte oppure no? È una sensazione mia?
Allora, al di là del fatto che producer è un termine contemporaneo che sta per arrangiatore, cioè è un po' più figo, sostanzialmente il producer è quello che realizza, cioè le figure sono l'artista. Poi c'è l'arrangiatore che è quello che fa quello che abbiamo raccontato. Il produttore artistico può essere anche l'arrangiatore, oppure può essere una figura che potrebbe essere un fonico con una grande esperienza, quindi che dà un taglio, che dà anche delle indicazioni di sound, ok? O una persona terza, che non è il produttore esecutivo che mette i soldi, ma è una persona che ha un'esperienza tale da dire... Non va bene quello che hai scelto come groove, come mi piace, mettici l'808, no? la batteria elettronica vintage, ma semplifica quel groove perché è troppo complesso, no? E allora a quel punto dici: ok, cioè, mi fido della tua esperienza, facciamo. Poi c'è sempre la prova, ok, funziona o non funziona. Però ecco, il producer è un termine che è venuto fuori ultimamente, che piace un po' più alle nuove generazioni, ma di fatto è quello che deve fare queste cose qui, che avevano già un nome e adesso è stato un po' raccolto, no, in questa definizione.
Perché il producer può anche essere però il compositore, cioè può coprire anche entrambe le figure. Capita, sì, ma, no? Ma, però capitava anche prima.
Ma sì, nel senso che è quello che chi ha un'età diversa da quelli è diversamente ventenne, no? Quindi è come nel mio caso, io parlo delle mie esperienze, scrivo canzoni da tanti anni, ho sempre arrangiato la musica che ho fatto e ho scelto che direzione prendere, quindi sono sempre stato compositore, arrangiatore e produttore artistico di me stesso quando ho fatto le mie cose, quindi assolutamente sì, cioè è una cosa che poi si chiama, adesso si chiama producer, Ma è quello.
Siamo là, siamo sempre là. Per anni mi sono sempre perso in questo discorso. In realtà questo discorso non esisteva. Allora, tu hai scelto un pezzo dei Beatles per noi.
Gli Scarafaggi.
Come, perché? Allora, avevi in mente qualcosa e ti abbiamo rovinato la strada? Volevi metterlo prima per parlare un sacco, invece adesso siamo compressi?
No. Allora, questo è uno dei miei brani preferiti in generale. I Beatles non devo certo arrivare io per dire perché siano importanti. Sono stati non solo musicalmente ma a livello culturale. E, ho scelto questo brano perché è una canzone bellissima, ok? Quindi perché mi piace la canzone, senza voler, al di là del poi Sandro, il musicista, il docente che analizza, ecco, cioè come individuo mi piace sentirla ed è proprio bella. Poi lo step successivo che capita quando si inizia a studiare la musica è inevitabilmente dici ma voglio capire perché mi piace, cosa c'è dentro, no? Allora l'ho analizzata, ho visto come armonicamente è molto interessante, con le scelte melodiche e tutto quello che c'è dentro, l'arrangiamento, cosa fa McCartney al basso, tutto quello che c'è all'interno di questa canzone è veramente misurato, e l'arrangiamento di George Martin di archi, il solo finale è pieno di questa sezione A e questa sezione B che apre in un'altra tonalità, la prima parte in Do maggiore, la seconda va sulla maggiore, quindi c'è una modulazione improvvisa che è uno degli aspetti che ti dà questo senso proprio di salita, no? E poi una cosa che ho notato e vi divertirà credo sentire, che non sapevo ma ho scoperto in questi giorni. Allora, il brano è stato scritto nel 68, composto, è stato realizzato in un periodo di più giorni, più appuntamenti, all'inizio ad aprile del 69, e attenzione, la parte di registrazione principale, gli archi e il solo sono stati registrati poi successivamente, ma attenzione, la parte principale è stata registrata il 2 maggio del 1969. Oggi è il 2 maggio, quindi direi
ecco
che,
perché
non l'ho scelto per questo, l'ho scoperto e infatti ho detto beh.
E abbiamo anche spoilerato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che oggi siamo in registrata, perché se oggi è il 2 maggio, signori. Va bene, noi Sandro ti ringraziamo tantissimo,
veramente.
Noi passiamo
tanto
subito ai Beatles e noi Chris ci vediamo martedì prossimo,
sempre con il Gallo del Pollaio su Radio R18 alle ore 11.
Grazie, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Cocodè.
Me, will my love grow? I don't know.
Tony, cala giù, caie da den culp, cale rumpis el nastro, caie da bitena giunta, boia faus.